secondo movimento che vogliamo compiere stando di fronte al crocifisso è quello che ci suggerisce Paolo scrivendo ai Colossesi. È il movimento della riconoscenza, che appunto non vuol dire solo dire grazie, vuol dire anche essere capaci di vedere, essere capaci di valutare la realtà profonda delle cose. E l'elenco appunto che prende forma in questo bellissimo testo che scrive Paolo ci parla dei titoli del Cristo. I cristiani hanno dedicato la teologia dei primi secoli a scavare nei titoli del Cristo, a scoprirli, a partire da un riesame della sua storia, della sua vita, a partire dal Getsemani, a partire dalla croce, a partire dalla dispersione di Emmaus. E quindi quelli che si raccontano appunto i titoli del Cristo è come se ci venissero ricordati facendoci passare attraverso la nostra memoria di una nostra esperienza di Lui. È interessante questo modo di presentarci il Cristo di San Paolo, come se la nostra esperienza contenesse già una memoria del Cristo, che però necessita di essere rivelata, poi esplorata, custodita e infine ricordata nei diversi passaggi della nostra vita. E spesso sappiamo che in questi passaggi ci allontaniamo o ci avviciniamo a Dio e a suo Figlio. Ma queste cose che Paolo scrive del Cristo a nome di tutti i cristiani si possono dire solamente dopo averlo seguito nel suo movimento che abbiamo chiamato di abbassamento, nel quale appunto ha attraversato tutti i grandi misteri della vita e della morte degli uomini. Allora vorrei dire quali sono questi titoli, alcuni dei quali sono rimasti nella storia, no, del cristianesimo, altri, diciamo così, sono nel testo di Paolo tra le righe del racconto. Il primo che mi è venuto in mente è che Dio, il Dio a cui Cristo dà un volto, è il Dio che abilita. Dice così il testo: il Padre vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per usare una famosa parabola di Gesù, è il dono dei talenti. Tu sei, Signore, colui che ha preparato un mondo per me, per noi. Sei il lavoratore infaticabile della creazione, che non è chiusa, finita, ma continuamente in essere, che si rivela nella possibilità dell'essere uomini e donne data a noi. E la preparazione che questo ha chiesto include già l'inizio insieme alla fine, abbraccia il tempo, che si dispiega dal dono della vita alla comunione dei santi. E già qui è chiesto il passaggio della fede, perché si poteva anche dire morte, ma invece si osa mettere il termine di questo percorso altrove. Questa destinazione del viaggio umano è riletta dai cristiani come cammino verso la luce. È suggestivo pensare come dagli albori dell'umanità il culto reso al Dio del Sole era la traduzione di una ricerca di luce contro la paura, incarnata dal freddo, dal pericolo della notte. Quanta strada hanno fatto gli uomini nella loro ricerca di se stessi e di Dio. Il secondo titolo è quello di un Dio liberatore. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. Il regno del Figlio è il regno dell'amore. Ed è un regno del quale si sceglie di venire a far parte. Quello verso l'amore è un viaggio di scoperta della libertà. Anche qui quante conversioni, quante parole abbiamo speso in comunità anche per dare voce alla confusione del nostro amore, al suo bisogno di essere educato, di essere ascoltato anche nel suo disordine, ma poi di trovare la via della fedeltà. Ci si può solo giocare, donare se stessi. Il padre e il figlio sono nell'essere l'uno per l'altro il modello di riferimento di questo cammino nella libertà. L'amore tra il padre e il figlio è la colonna che dà fondamento alla libertà dell'uomo in questa visione grandiosa. Nel rapporto libero e coinvolgente di due persone nasce l'idea stessa dell'alterità, il suo essere perla preziosa anche per noi nel cammino della nostra vita e della nostra fede. Il terzo titolo che tutti conosciamo è il titolo del Redentore. Dice il testo: per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Perché la libertà, la nostra libertà, è una conquista faticosa, alla quale si arriva di sfida in sfida, superando molte tentazioni, sconfiggendo il male che ci insidia. Anche qui, quante volte abbiamo pensato alla libertà come un punto di partenza, come un qualcosa da noi già posseduto che può essere sbandierato, sventagliato, e invece quanta poca umiltà nel riconoscere il bisogno di imparare la libertà cosa sia. Nella luce della fede il male diviene sfida che può essere vinta. L'umiltà e la fiducia, l'obbedienza sono le armi più potenti per vincerla. E si possono dire queste cose perché il Cristo ha percorso un certo viaggio nella storia degli uomini. Poi si parla di creatore primogenito. In lui furono create tutte le cose, nei cieli, sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è prima di tutte le cose, primogenito di tutta la creazione. E qui è un po' il senso del mistero. Il fatto che lui è il primo, che viene riconosciuto come primo, precedente, porta il nostro sguardo proprio in questa dimensione del mistero. Sono le due domande grandi che abbracciano la nostra esistenza, quella da dove veniamo e quella dove andiamo. E si colloca in quest'area di intersezione tra ciò che si vede, che si tocca, e ciò invece che non si vede né si tocca. E di entrambe questi codici l'uomo è interprete, perché Dio lo ha abilitato a esserlo. È come se Cristo nel suo essere il primo voglia farsi cercare e farsi trovare dall'uomo. L'idea cristiana della comunione come idea che mette in sintonia il cielo e la terra. La fraternità e la liturgia degli uomini con la fraternità e la liturgia del cielo. Poi si parla di Cristo come capo. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. E questo titolo fa pensare al legame di Gesù, appunto, con la Chiesa, con la comunità dei credenti. Chissà se ringraziamo a sufficienza Dio per lo sforzo costante di tenere unita questa barca, per perdonarla, attenderla, ogni tanto anche cullarla e rassicurarla se presa dai venti della bufera. Chi poteva tenere insieme una simile avventura umana, con tante delicatezze e problematicità, perché potesse resistere alla sfida del tempo e uscire arricchita nel confronto con la vita e con il mondo? Una Chiesa che respiri di questa vita e di questo mondo, che si senta sorella, compagna di strada di ogni uomo, guida ma anche madre di ogni cristiano. Che i sentimenti della nostra Chiesa possano essere quelli che furono di Cristo Gesù. È Lui il modello di riferimento in questo viaggio verso l'umanità più autentica. E poi si parla di Cristo come primizia dei risorti. Egli è il principio primogenito di quelli che risorgono dai morti. Noi ci confrontiamo ogni giorno con la scomparsa dei nostri cari, con i più vicini di loro. La loro mancanza ci mette alla prova. Il viaggio del Cristo, la sua fiducia nell'abbandonarsi nelle braccia del Padre, ci ricordano un gesto familiare di nostri amici uomini, che nelle sue parole e nella sua testimonianza hanno trovato il coraggio e la forza per incamminarsi e affidarsi di fronte al mistero della morte. E alla fine, non so se perché Paolo ha veramente pensato di mettere questa cosa alla fine, ma a me piace pensare che sia così. Si parla di Dio come di colui che porta la pace, pacere. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la sua pienezza, in Cristo, e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Mi sembra di poter dire che è nella dolcezza con cui ci è stato parlato di questo Dio porre il senso della sua pienezza nel ricondurre alla pace tutte le cose.